Ciao a tutti. No, non sono frasi fatte, ma è una gioia stare in mezzo a voi, anche se non vi conosco, però ci lega l'amore di Dio. E questo è qualcosa di importante, meraviglioso, inspiegabile, perché non sono cose razionali. Se fossero cose razionali avremmo una spiegazione logica, ma siccome sono cose divine, e solo lo Spirito Santo ci può comunicare questo amore profondo che ci lega anche se non ci conosciamo. E noi giriamo tante chiese, conosciamo tanti fratelli e siamo legati veramente in un modo profondo, perché sappiamo che un giorno ci incontreremo tutti in cielo alla presenza di Dio, perché questo è lo scopo della nostra missione, del nostro cammino. Non è fare le radici su questa terra, perché i giorni in cui noi ci dovremmo elevare per il cielo, le radici non ci fanno spiccare il volo, ma noi siamo di quelli che camminiamo come pellegrini, e poi quando il Signore ci chiama, perché questo è la nostra visione, stare alla presenza di Dio e mantenerci sempre fedeli a Lui fino alla fine, non togliendo mai le mani dall'aratro al quale Dio ci ha chiamato per poter servire Lui, amare Lui. Perché il tutto dell'uomo è questo, amare Dio, servire Dio. Il resto è solo un correre, dice l'Ecclesiastica, dietro al vento. Il resto non è niente, perché inseguiamo sempre delle chimere che non ci danno soddisfazione, ma quello che ci rende, ci dà veramente, ci fa rendere una vita concreta, ci fa realizzare la presenza di Dio, è quello di poter servire Dio, perché tutto quello che noi facciamo in parole e opere nel Signore rimane come testimonianza di una vita a servizio dell'Evangelo. E come dice in Corinzi, ogni cosa è stata fatta per Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Fuori di Lui non è stato fatto niente. Ciò significa che tutto quello che facciamo in Lui e per Lui rimane. Quello che facciamo fuori dal contesto della grazia di Dio viene dimenticato. Lo potremmo anche fare, lo facciamo, ma viene dimenticato. Ma noi vogliamo lasciare una testimonianza, una traccia del nostro cammino, della nostra storia in Cristo in questo tempo, perché ognuno di noi è stato chiamato nel tempo giusto voluto da Dio per dare una testimonianza, per dare la testimonianza del Cristo nella nostra vita e dare una testimonianza della propria vita resa nelle mani del Signore. Ecco perché il Signore ci chiama la luce del mondo e il sale della terra, per illuminare e condire quelle situazioni che molte volte sono impossibili da poter condire, ma con la grazia di Dio che noi abbiamo ricevuto nel Signore possiamo condire ogni situazione e trarre il buono e il meglio di quella situazione. Perciò studiamoci a servire il Signore come Lui vuole. Io stamattina voglio condividere un'espressione della parola di Dio da un contesto che molti di voi conoscete. Quando Paolo e Sila si sono trovati in prigione davanti a certe situazioni, e voglio estrapolare da questo contesto una frase molto forte, una frase che molti di noi molte volte abbiamo detto in determinate situazioni della nostra vita, del nostro cammino cristiano, non cristiano, quello che sia, e che abbiamo espresso e non abbiamo mai saputo come reagire a tale situazione. E la parola è quella: quando il carceriere di Filippi, avendo visto e avendo potuto percepire, visto la gloria di Dio in quella prigione, disse a Paolo e Sila: cosa devo fare per essere salvati? Si trova in Atti degli Apostoli al capitolo 16 al versetto, se non sbaglio, 31. E io vorrei partire da questo punto affinché in questa mattina ci possiamo tutti incoraggiare nella parola di Dio e poter attingere a quelli che sono gli insegnamenti della parola di Dio, perché molte volte noi ci complichiamo la vita quando il Signore ce lo vuole semplificare e camminare in quelle situazioni, perché non sempre noi abbiamo la piena rivelazione da parte del Signore o chiara la visione del Signore. Il Signore, man mano che noi camminiamo Lui ci rivela la sua volontà, ma noi dobbiamo essere fiduciosi nel Signore, perché Dio ci chiama a camminare per fede e non per visione, dice in Corinzi alla seconda lettera. Noi siamo chiamati a camminare per fede e questa fede viene avendo fiducia in colui che ci ha chiamata a questa alta e superna vocazione. Cosa dobbiamo fare? Molto semplice, perché il Signore Gesù ha sempre espresso il suo pensiero in semplicità. Non era uno di quei dotti teologici che insegnavano delle dottrine. Lui parlava in modo semplice perché parlava a delle persone molto semplici, persone che erano pescatori, operai, gente comune, gente del borgo, gente che non aveva un'istruzione così alta, e parlava con parole molto molto semplici. E una di queste espressioni è la semplicità di cui noi dobbiamo avere per poter esternare quello che è, nel momento difficile della nostra vita, l'espressione del nostro cuore. Perché molte volte noi iconizziamo questa frase in delle campagne di evangelizzazione come se fossero per gli altri, ma io dico che la parola di Dio, siccome è un'estensione eterna, perché la parola di Dio è eterna, perché Gesù Cristo è eterno e la sua parola è eterna, noi non la dobbiamo solo relegare a un certo evento, ma ancora in questa mattina io credo che la parola di Dio, ancora in questa mattina, può essere, è quella che guarisce, libera, sana, consola da ogni cosa. Cosa vuoi fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo credere, non possiamo fare altro, non possiamo cambiare le cose, noi non possiamo cambiare un capello bianco o nero, possiamo aggiungere qualche minuto di vita alla nostra esistenza, noi non possiamo fare niente, è Gesù che può fare ogni cosa. A noi ci basta solo dire: Signore, io ho fede in te. Perché quando ci accostiamo a Lui, come in questa mattina, dobbiamo credere che Egli è ed è il remuneratore di coloro che lo cercano. Noi siamo venuti qui non solo per stare insieme, e cosa bella quando la Chiesa si raduna, e cosa bella quando noi adoriamo Dio, e cosa bella quando abbiamo certe emozioni che nascono nel nostro cuore attraverso la lode, all'adorazione, ma è cosa bella quando noi in questa mattina toccheremo il lembo della veste del Signore secondo la Sua parola. Perché questo è lo scopo di ogni credente, di ognuno che si accosta a Dio. Io in questa mattina non voglio essere uno dei tanti come che andavano dietro a Gesù e toccavano e non ricevevano dalla sua mano. Io voglio essere io voglio essere come quella donna che disse nel suo cuore: se solo toccassi il lembo della veste del Signore, io sarò guarita. Perché ancora oggi Gesù, per quanto se ne voglia dire, fa segni, prodigi e miracoli. Perché la sua parola è la stessa, ieri, oggi, e lo è in eterno, non cambia mai. Allora oggi che dobbiamo fare? Che cosa vuoi fare in questa condizione in cui oggi tu ti trovi? Non hai soluzione, non hai prospettiva di uscita, non sai come fare, magari sei avvilita, sei oppressata, l'avversario ti mette pensieri nella mente e ti dice che non c'è via d'uscita. Non è vero, la via d'uscita c'è, perché Cristo è la risposta alle tue domande. Cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare? Devi solo credere, non puoi fare altro. E in questa mattina dillo nel tuo cuore: Signore, io credo a quello che dici tu. Perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Noi dovremmo dimostrare quello che non vediamo, perché abbiamo avuto fiducia e abbiamo fiducia nel Signore, perché questo è. E quando ci troviamo in delle situazioni come si trovò Paolo e Sila, noi abbiamo delle armi potenti davanti a Dio da poter utilizzare. E quando noi usiamo queste armi che sono potenti davanti a Dio, l'inferno trema, perché l'avversario sa che quando noi cominciamo a lodare, a pregare e ad operare tutte quelle armi che Dio ci ha dato, allora lui è già sconfitto, perché non può fare niente, perché sulla croce Cristo Gesù ha gridato: Padre, ho vinto. E questo è: noi siamo più che vincitori, dice l'apostolo San Paolo, in virtù di colui che ci ha amato e ci ha amato fino alla morte della croce. E per questo noi oggi possiamo parlare di vittoria, non perché siamo forti, non perché siamo bravi, non perché siamo intellettuali, non perché abbiamo una cultura magari differente dagli altri, ma perché Cristo ha avuto pietà della nostra vita e è morto per noi e ci ha riconciliati con Dio mediante la croce. Ecco perché davanti a delle realtà come queste l'avversario deve fuggire. Non ci sono prigioni che tengono davanti alla presenza del Signore, non ci sono legami che possono tenere i nostri piedi legati ai ceppi, non ci sono cose che possono trattenere la nostra vita. Tutto dipende da noi, da noi. Dipende da noi, fratelli, perché Gesù ha già fatto quello che ha dovuto fare. Abbiamo cantato "Mostrami la tua gloria". Gesù, per mostrare la gloria, deve avere un'azione da parte nostra. Noi dobbiamo mettere in azione quello che lui ci ha dato. Ecco perché c'è scritto in Efesini: rivestite della completa armatura affinché possiate combattere il buon combattimento della fede, e nel giorno malvagio, perché i giorni malvagi ci sono e ci saranno sempre, alleluia, possiate combattere e rimanere dritti, non cadere, ma rimanere dritti, cioè combattere e vincere nel nome di Gesù Cristo il Signore. Per questo siamo chiamati a rivestire la completa armatura, quella completa armatura che Dio ci ha dato i giorni in cui tutti noi siamo scesi nelle acque battesimali e abbiamo accettato Cristo Gesù come personale salvatore nella nostra vita. Dio ci ha rivestiti della completa armatura per la quale noi possiamo combattere il buon combattimento della fede e riportare vittoria sopra vittoria in Cristo Gesù il Signore. Forse in questo tempo tu stai vivendo un momento particolarmente difficile, ma in questa mattina la parola dice: fatevi animo, perché io ho vinto già. Alleluia. Magari ci siamo scrollati qualcuno di noi di qualche pezzo dell'armatura, perché nel cammino abbiamo passato delle strade difficili, magari qualcuno nel deserto si è tolto lo scudo, si è tolto l'elmo perché faceva troppo caldo, la situazione era molto difficile, ma in questa mattina Dio ti dice: riprendi lo scudo, riprendi l'elmo e continua a servire il mio nome. Forse qualcuno si è spogliato degli stivali, dei calzari dell'Evangelo, perché il cammino che stava facendo era pantanoso, era fangoso, gli veniva difficile in quel momento camminare con tutta l'attrezzatura, con tutta l'armatura. Ma in questa mattina il Signore ti dice: rivestiti, anzi rivestiamoci della completa armatura e combattere il buon combattimento della fede e vincere nel nome di Gesù. Perché dice la sua parola in Ebrei che il mio giusto vivrà per la sua fede. E se si trae indietro, l'anima mia, dice il Signore, non lo gradisce. Ma poi dice un'altra cosa molto importante: ma noi non siamo di quelli che ci traiamo indietro, noi combattiamo fino alla fine, perché in gioco c'è la corona della vita eterna che Dio ci ha dato per mezzo di Gesù Cristo, il suo figliolo. Alleluia, alleluia. Questa è dimostrazione di fede, al di là di come vanno le cose, al di là di come magari il nostro cammino è, al di là dei giganti che si possono presentare dinanzi al cammino della nostra vita. Gesù ce lo disse apertamente, che nel mondo noi avremo tribolazioni, però poi ci incoraggiò dicendoci: fatevi animo, perché io ho vinto. Ci sono i giganti, come disse un giorno Giosuè e Caleb, ci sono le città fortificate, è vero, ci sono, però Dio è con noi. Ci sono le prove, le lotte, i combattimenti, l'incomprensione, i momenti difficili, i momenti di caldo, di calura, ci sono nel cammino. Però una cosa è anche vera, che Dio è con noi, che ci sostiene, ci prende per la mano destra e ci dice: non temere, perché io sono con te. Alleluia. Ancora, vuoi sapere cosa devi fare questa mattina? Vuoi forse in preghiera hai detto stamattina: Signore, ma io in questa situazione come mi devo comportare? Giosafat così fece. Quando si vide circondato dagli eserciti, cominciò a dire: Signore, cosa devo fare? Siamo circondati, non c'è via di uscita. E la parola gli giunse attraverso il profeta: tu vai, domani mattina presentati con abiti di santa magnificenza. Lui ubbidì alla parola di Dio e vide la gloria di Dio. Quando si presentò l'indomani, perché Dio gli disse che questa battaglia non è tua, non lottare più con le tue forze, non mettere più in atto i tuoi sistemi umani, ma affida ogni cosa nelle mani del Signore. Perché questa battaglia che stai combattendo esteriormente e interiormente è del Signore. Alleluia. Ricorda una cosa, come disse Eliù a Giobbe, che la tua causa gli sta dinanzi. Quando tu pensi che non lo scorci, non lo vedi, la tua causa a lui gli sta dinanzi. E lo sai perché? Perché sei costato un prezzo di sangue per Gesù. Gesù ha pagato un prezzo di sofferenza, un prezzo di agonia. Alleluia, ha pagato per noi un prezzo che nessuno poteva pagare, solo lui ha potuto compiere quello che era impossibile che gli angeli e gli uomini potessero compiere davanti alla presenza di Dio: vincere il peccato e la morte. Ecco perché Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché in cielo, in terra e sottoterra ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua deve confessare che lui è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Alleluia, alleluia. Questa espressione a me mi è carissima. Sapete perché mi è cara? Perché i giorni in cui ho aperto il mio cuore a Gesù, mi hanno detto... Ho detto io cosa devo fare? E uno mi disse: credi nel Signore Gesù, devi fare solo questo. Ma così semplice è, così semplice è. Molte volte noi ci complichiamo la vita, poi molte volte noi vogliamo prendere dei sentieri che sono difficili, quando Dio ci spiana la strada sul nostro cammino e ci dice: cammina, non ti preoccupare. Noi invece cerchiamo in tutti i modi di cercare di a fare le cose difficili, come il profeta, come il generale Naaman. Alleluia, quando Eliseo gli disse: vai, buttati 7 volte nel fiume Giordano e sarai guarito. Ah, io pensavo che lui agitasse la mano, io pensavo qua che lui venisse, che lui dicesse, che lui... E noi siamo molte volte così. Invece il Signore ci dice solo di credere. Alleluia, io non provengo da una famiglia cristiana. Stamattina vi racconto un po' la mia testimonianza per chi non la sa. Io non provengo da una famiglia cristiana. Io mi sono convertito all'età di 29 anni. Io ringrazio Dio quel giorno che ho aperto il mio cuore al Signore, perché se qualcuno mi avesse detto che mi sarei convertito non ci avrei mai creduto. Però i piani di Dio non sono i miei piani e i pensieri di Dio non erano i miei pensieri. Dio chiama le cose che non sono ad essere affinché la sua gloria venga annunziata e venga testimoniata, perché molte volte noi pensiamo che le cose non possono cambiare mai, ma non è così con Dio. Forse con gli uomini è così, ma con Dio non è così. E io ringrazio Dio, non ho parole, alleluia, non basterebbe una vita per ringraziare Dio per tutto quello che Lui ha compiuto nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, perché ha messo speranza nel mio cuore, speranze che non avevo più. Io vivevo mai di una vita di inerzia, andavo come andavano le cose, andavano. Però i giorni in cui mi sono incontrato con Lui, la mia vita è stata cambiata, ribaltata, perché ancora oggi Gesù è potente da fare i miracoli. Quello che era impossibile agli uomini è possibile a Dio. Alleluia. Io all'età di 14 anni, anche se provengo da una buona famiglia dove i miei genitori mi hanno insegnato e impartito una buonissima educazione, alleluia, hanno cercato in tutti i modi di crearmi un futuro, ma sapete, ogni casa c'è la pecora nera. Io ero la pecora nera della mia casa, perché all'età di 14 anni ho cominciato a fare uso di eroina e di cocaina, in base a una scelta che avevo fatto, perché Dio mi aveva dato la possibilità di potermi convertire, però ho fatto la mia scelta, perché è cosa buona poter fare le scelte buone, perché se noi le scelte le facciamo nel Signore abbiamo un cammino di benedizione, ma se le scelte le facciamo fuori dal Signore la nostra vita diventa un incubo. Questo è successo alla mia vita. Avevo 14 anni, le prime canne con gli amici, allora frequentavo la scuola media, la terza media, che dopo alcuni anni ho dovuto abbandonare a motivo del cammino che poi ho intrapreso, e così siamo entrati in una chiesa evangelica per prendere in giro gli evangelici, perché per me erano tutti esaltati. Ci siamo seduti là con un gruppo di ragazzi e cominciamo a ridere, a scherzare, però il pastore parlava e quelle parole filtravano nel mio cuore come una spada che entrava nel mio cuore e tagliava ogni cosa, e capivo che quella era il messaggio della parola di Dio per la mia vita. Però sapete com'è? Mi sono fatto vincere da altre voci che giungevano al mio orecchio e non ha dato ascolto alla voce che Dio lanciava al mio cuore. E così mi sono alzato con gli amici miei e mi dicevano: che fai? Sei rimasto imbambolato, andiamo fuori, vieni con noi. E mi sono alzato e me ne sono andato. Sapete, da lì a poco tempo la mia vita prese una discesa verso il baratro della morte, perché ho cominciato a fare uso di eroina, di cocaina. In brevissimo tempo la mia vita è stata tracciata per 15 anni dalla droga, dalla delinquenza, dove ho tracciato la mia vita in putte, rapine, conflitto a fuoco. In pratica io ero un delinquente, e per 15 anni ho fatto questa vita fino a 29 anni, e in questi 29 anni mi sono sposato, ho avuto due figli con il pensiero che sposandomi mi sarei magari un pochino ammorbidito, avrei rallentato quello che era il mio cammino verso questo baratro che andava sempre avanzando e sprofondando nel mio cuore. Ma non fu così, perché ho coinvolto anche la mia moglie, i miei due figli, tutto questo circuito così vizioso di criminalità e così via. Avevo tanta paura, perché sapete, chi di spada colpisce e poi verrà anche di spada ferito, questa è la regola, è così. Perciò ormai la mia vita era a 29 anni finita, non avevo più speranze nella mia vita. Mi sono rivolto pure a un mago cercando di trovare una soluzione migliore, perché loro ti offrono come uno specchietto per all'odore le soluzioni subito, a mo' di tempo. E così mi mise questo talismano al collo e la mia vita già era nell'abisso, passai ancora in una profondità indescrivibile. Alleluia, cominciai a vedere spiriti che camminavano, ombre che camminavano in casa mia, ero coricato sul divano e vedevo ombre che uscivano dentro di me, e lì la paura mi prese. E come mi prese la paura? Perché mi rendevo conto che non erano gli effetti delle droghe che assumevo, perché avevo già 15 anni alle spalle di tossicodipendenza non stop, vuol dire che non mi sono mai fermato in tutto questo, non ho mai frequentato un centro di recupero, non ho mai preso del metadone, o forse gli ultimi tempi così, perché ero proprio contrario a tutte queste cose. Immaginate la mia vita per 15 anni, quella che ero, avevo anche trascinato in questo baratro mia moglie e due figli. Alleluia, perciò la paura mi prese, una paura terribile, perché sapevo che erano cose che io non potevo più affrontare, cose che non potevo più lottare. Anche se con la droga ho lottato, con la malavita ho lottato, non ho mai smesso, fin quando il Signore non mi ha chiamato a sé, e non ho visto dei buoni risultati. E così chiamai mia sorella. Quando mia sorella in carne, che si era convertita molti anni prima, e nella casa di mia madre io vedevo battesimi di Spirito Santo, liberazioni, ma io, per me non era cosa. Perché io gli ho sempre loro: voi siete esaltati, questo non è modo di pregare il Signore. Non capivo niente, perché quando uno è cieco, non vede. Quando uno è legato, non sa gustare l'aria della libertà. Questa è la verità. Alleluia, ma benedetto sia il Dio che ha avuto pietà della mia vita. E mi disse mia sorella, e io questa mattina ti dico, caro amico, cara sorella, caro fratello, cara nel Signore, se Dio ha fatto una promessa, Dio la manterrà. Mia sorella, quando gli prese il telefono, allora non c'erano i telefonini, ho dovuto telefonare con un telefono di casa, mi disse: Gloria a Dio per quello che sta accadendo. Come gloria a Dio? Io ti racconto che sto vivendo una condizione così e tu mi dici gloria a Dio? Sì, perché io so che Dio sta mantenendo una promessa. Sono venute a pregare a casa mia, sono venute a pregare. Quando io le ho viste, io ho detto a mia moglie, io ho detto non li faccio venire più a casa, no, no, falli andare, no, sono venuti, ora rimangono. Che figura facciamo anche con tua sorella? Dentro di me dissi queste parole, sarà la prima e l'ultima volta che loro entreranno a casa mia. Sono entrati, il fratello mi parlava e mi diceva che Gesù mi poteva guarire e io non ci credevo, che Gesù mi poteva liberare e io non ci credevo, perché avevo visto tante cose, avevo fatto tante cose e Dio poteva avere pietà di me. Sì, fratelli, sì, perché Gesù è venuto per tutti. Lui non ha riguardo a qualità di persone, non accusa nessuno e il suo amore è grande, immensamente infinito e eterno. Alleluia. E lui mi hanno detto, ma io, se tu credi, Dio ti può liberare. Ma io che devo fare? Io non sono mai, non ho mai pregato. Solo 2 volte sono entrato in una chiesa cattolica, quando mi sono fatto la prima comunione e quando mi sono sposato. E basta. E mi ricordo una frase del prete, voi mi metterete a ridere, no? Il prete mi disse un giorno, ti devi confessare, devi raccontare tutto quello che hai fatto a Dio. E io ho detto al prete, guardi che non basterebbero 2 giorni per confessarmi. E era quella la mia condizione, la mia realtà. Fratello mi disse, se tu vuoi preghiamo e Dio ti può guarire. Ero in preghiera e dissi cosa devo fare? Mi hanno detto solo devi credere, non devi fare altro, perché questo siamo chiamati noi, a credere. Quello che a Dio è possibile fare, a noi no. Ho lottato per 15 anni con le mie forze, con le mie capacità, con i miei contatti, ma non ci sono mai riuscito. Ho dovuto piegare un attimo il cuore al Signore e Dio mi ha liberato. Una preghiera, una preghiera. Non ho dovuto, mi sono alzato da quella preghiera cambiato. Ho sentito per la prima volta la voce del Signore nel mio cuore che mi parlava. Ora che ti sei arreso mi appartieni. E da allora la mia vita è cambiata. Il Dio mi ha liberato dall'epatite C, da un male dal cuore che avevo per troppa assunzione di droghe che ho fatto. Mi ha appianato la strada, ho potuto vedere la sua gloria, ho potuto vedere e vedo manifestare potentemente la sua potenza nella mia vita e attraverso la mia vita. Ho potuto constatare e constato continuamente la sua fedeltà che non viene mai meno. Alleluia. Lui ha cambiato la mia vita, ha trasformato il mio cuore. Come non posso essere grato? Cosa ho fatto più degli altri? Non ho fatto niente. Io mi sono alzato da quella preghiera un'altra persona. Qualcuno dice, ma non hai avuto bisogno di niente? Non ho avuto bisogno di niente. Il mio corpo non ha subito nessuna trasformazione. Quale astinenza da droga? Niente. Mi ha liberato dalla droga, dal fumo. Ma guarda, così, da un momento all'altro. Perché le opere che fa il Signore sono perfette, non sono toccate dagli uomini, non c'è la mano dell'uomo e poi la mano di Dio, non è così. Le cose che fa il Signore sono perfette, perché tutta la gloria deve andare a Lui. Alleluia. E in questa mattina cosa dobbiamo fare? L'Apostolo Paolo capì bene cosa doveva fare nei momenti più difficili. Quello che lui stava facendo era nella volontà di Dio. Dice la parola che loro erano convinti che quello che stavano facendo era nella volontà del Signore. Perché Dio gli aveva espressamente, attraverso una visione notturna, parlato per dire di andare in Macedonia. Loro sono andati, hanno evangelizzato, sono stati messi in prigione per il bene che avevano fatto, ma in prigione non hanno guardato le sofferenze, come molte volte facciamo noi. Non hanno guardato, ma come mai, Signore, tu ci hai mandato e ci accade questo? Tu ci hai mandato lì e ci hanno chiuso le porte, ma come mai? Perché quando Dio manda non sempre raccomanda, non è così. Dio manda, ma poi lui mostra la sua gloria. Se noi siamo fedeli a lui e mettiamo in atto la sua parola. Lui applicò insieme a Sila quello che era il volere di Dio. Come diceva il fratello, non la buona volontà o la buona volontà di Dio, ma la perfetta e accettevole volontà di Dio. E quella era che nei momenti di bisogno noi abbiamo delle armi potenti davanti a Dio da far tremare l'inferno. E sono la lode, la preghiera, la parola di Dio, alleluia, che anche in Giosuè, come è stato citato stamattina, che questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte avendo cura. Questo è importante. Molte volte questo, tra parentesi, lo saltiamo, ma avendo cura di mettere in pratica la parola del Signore. Allora noi prospereremo, non in qualche impresa, non in alcune imprese, ma in tutte le imprese della nostra vita. È parola di Dio. Alleluia. Paolo non immaginava che dopo quel momento di adorazione e di preghiera si potesse aprire i cieli, si potessero aprire i cieli, non immaginò. Ma però quando noi onoriamo Dio, Dio onora la nostra vita e mostra la sua gloria. Dice la parola che i carceri furono scosse dalla fondamenta, le porte delle prigioni si aprirono, i ceppi si spezzarono, ma nessuno uscì fuori. Immaginate un carcerato lì in prigione, si vede la porta spalancata dalla prigione, non scappa a gambe levate, ditemi voi, certo che scappa, anzi non a gambe levate, proprio rapidamente, eppure nessuno, perché Dio fa le cose in modo perfetto. E alla fine lui si trovò, come fosse in questa mattina, in questo tempo ti trovi tu un pochino così sballottata da determinate situazioni, per dire cosa devi fare. Questo è il messaggio molto semplice questa mattina: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua casa. Credi nel Signore Gesù e il Signore ti guarirà. Credi nel Signore Gesù e il Signore ti libererà. Credi nel Signore Gesù e il Signore appianerà un sentiero nella tua vita. Credi nel Signore Gesù e Lui dividerà le acque dinanzi a te. Credi nel Signore Gesù e Lui sarà la tua pace e la tua consolazione. Dio vi benedica.